Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Ben ritrovati a Chiesa in diretta. Buongiorno da Paolo Tognina.
Buongiorno a chi ci ascolta anche da Luisa Nitti. Apriremo la puntata con un servizio sul pastore valdese Guido Rivoire, che negli anni 70 si adoperò per mettere in salvo in Svizzera rifugiati politici perseguitati dal regime cileno. Lo ricorda in queste settimane una iniziativa promossa dalla Fondazione Federica Spitzer.
La puntata di Chiese in diretta proseguirà con un'intervista al filosofo e teologo Vito Mancuso, per chiudersi poi con un dialogo a due voci sulle prospettive future della Chiesa Cattolica in un tempo in cui sembra che non ci sia più spazio per la fede.
Ma partiamo subito con questa iniziativa della Fondazione Federica Spitzer. A Lugano nascerà ad aprile il Giardino dei Giusti, luogo di memoria per ricordare personalità che hanno salvato la vita di uomini e donne perseguitate da regimi totalitari. Fra le persone che verranno ricordate c'è Guido Rivoire, pastore evangelico, attivo in Ticino negli anni 70 a favore di perseguitati politici provenienti dal Cile.
Te do la libertà che tanto quieres.
Valorizzare la tradizione umanitaria di Lugano e della Svizzera italiana verso chi ha subito l'oppressione politica, la persecuzione razziale e religiosa e la negazione della libertà. Questo lo scopo di una iniziativa promossa dalla Fondazione Federica Spitzer e dalla città di Lugano. Il progetto culminerà con l'inaugurazione di un giardino dei giusti al Parco Ciani il prossimo 26 aprile. Il giardino renderà omaggio ad alcune figure di ticinesi che hanno contrastato l'oppressione e salvato la vita di chi era perseguitato. Quattro le personalità ricordate: il pastore Guido Rivoire, impegnato per i profughi della dittatura cilena negli anni 70 del Novecento e nella loro accoglienza nel cantone Ticino, Carlo Sommaruga e Anna Maria Valagussa, che offrirono protezione a numerosi ebrei perseguitati durante il secondo conflitto mondiale, e Francesco Alberti, giornalista impegnato strenuamente nella denuncia del nazifascismo.
Conoscevo il fascismo, è stato il nemico della mia vita, l'ho visto nascere, l'ho visto svilupparsi, ho visto le sue nefandezze quando studiavo a Firenze nel quartiere popolare di Oltre Arno, e quindi quando è rinato nel Cile e ho visto alla televisione come erano maltrattati, come erano condotti in prigione al massacro i cileni, ho considerato che era il mio dovere morale di aiutarli e ho fatto quel che potevo.
La figura e l'opera del pastore Guido Rivoire sono state ricordate lo scorso 8 febbraio a Lugano presso la biblioteca cantonale nell'ambito di una serie di incontri in vista dell'inaugurazione del Giardino dei Giusti. Rivoire era nato in Piemonte, in Valle d'Aosta, nel 1901. Terminati gli studi in teologia, fu dapprima pastore presso alcune comunità evangeliche valdesi in Sud America. Tornato in Piemonte nel 1933, si scontrò con le autorità fasciste e perciò fu inviato per precauzione dai dirigenti della Chiesa Valdese in Italia a Lugano come pastore della locale comunità evangelica. Nel 1939 Rivoire fondò il mensile Voce Evangelica. Durante la guerra fu cappellano della clinica militare di Novaggio e dalla Svizzera appoggiò la resistenza italiana. Attivo per tutta la vita in campo sociale e umanitario, Guido Rivoire è ricordato soprattutto per l'impegno profuso a partire dal 1973 a favore dei profughi cileni dopo il colpo di Stato di Augusto Pinochet.
Tutti, in modo uguale, eravamo nauseati per i delitti della dittatura e pieni di dolore e di rabbia. Bisognava agire dove e come era possibile per attenuare almeno le sofferenze.
Nel settembre del 1973 un colpo di Stato aveva abbattuto il governo socialista di Salvador Allende. Una giunta militare instaurò allora un regime di oppressione e di terrore. Chi poteva fuggiva all'estero. Molti profughi raggiunsero l'Europa. In Svizzera sorsero movimenti spontanei di solidarietà con il popolo cileno. In Ticino il pastore Guido Rivoire assunse la presidenza dell'azione Posti Liberi per i rifugiati cileni e aiutò con molti altri tanti profughi a trovare riparo nel nostro paese. Alla Biblioteca Cantonale di Lugano è stato lo storico Danilo Baratti, curatore tra l'altro dell'autobiografia di Guido Rivoire, pubblicata dalla Fondazione Pellegrini Canevascini, a ricordare questo capitolo.
Rivoire ha avuto un ruolo organizzativo importante, però bisogna subito dire che è stato il volto pubblico di un movimento corale, si può dire, che ha coinvolto decine e centinaia di persone in Svizzera, non solo in Ticino, ma in Ticino il movimento di adesione a questa azione Posti Liberi è stato particolarmente forte, e Rivoire ha preso in mano, diciamo, il coordinamento di questa operazione in modo da poter pian piano accogliere e permettere loro di rimanere in Svizzera questi profughi cileni.
Danilo Baratti ci potrebbe spiegare come facevano i profughi cileni a uscire dal loro paese, ad arrivare in Europa e fino in Ticino?
C'erano questi fuggiaschi cileni che erano soprattutto messi al riparo provvisoriamente dalla chiesa locale e poi riuscivano ad arrivare a Buenos Aires. A Buenos Aires lo stesso Rivoire aveva individuato un punto di riferimento che era un pastore svizzero, il pastore Renfer, e da lì poi questi profughi viaggiavano in aereo verso Milano, e qui bisognerebbe dire che la cosa è stata possibile perché Rivoire aveva un nipote ex partigiano che gestiva un'agenzia di viaggi e che procurava questi biglietti in bianco, e una volta giunti a Milano venivano quasi sempre ospitati temporaneamente nella comune di Cinisello Balsamo, anche qui gestita in parte da Valdesi, e poi si organizzava il passaggio clandestino attraverso la frontiera italo-svizzera finché poi chiedevano asilo politico una volta giunti qui. Poco a poco si sono aperte delle prospettive e per finire più di 400 cileni hanno trovato asilo o in Svizzera o in altri paesi europei grazie a questa azione che si è chiusa nel 76.
A Lugano lo scorso 8 febbraio è intervenuto anche Emilio Barbarani, dal 1974 al 1976 diplomatico presso l'ambasciata italiana di Santiago del Cile. In quel periodo difficilissimo, l'ambasciata fu una sorta di isola alla quale approdarono alcune centinaia di perseguitati dalla giunta militare cilena. Tramite le parole di Emilio Barbarani possiamo immaginare l'angoscia e la disperazione di quella situazione.
Io non ho mai avuto a livello personale contatti con Rivoire, anche perché ho vissuto praticamente assediato tutti i miei giorni nella nostra residenza. Altre ambasciate aprirono le loro porte per poco tempo. Chi rimase aperta fu l'ambasciata italiana, che rimase aperta per tempi smisuratamente lunghi, accogliendo molte persone che con la politica avevano poco o nulla a che fare, e l'ambasciata svedese, che i primi tempi accolse una infinità di gente. L'ambasciata, come lei sa, sulla carta gode del privilegio della extraterritorialità, è considerata come territorio italiano, per cui suppostamente nessuno poteva mettere il piede dentro a meno che non fosse autorizzato dai funzionari diplomatici presenti. In pratica il salto del muro avveniva nel seguente modo: era un quadrilatero, a ciascun angolo c'erano i carabineros cileni con l'ordine di sparare su chi entrava. Debbo ricordare che in 2 anni in cui questa guardia fu attivata entrarono in circa 750, ci fu qualche sparatoria ma mai nessun ferito, tanto che ci incolse il sospetto che le autorità locali avessero un qualche interesse nello smerciarci. determinate persone.
Molte persone, centinaia addirittura, vennero da voi per cercare riparo, ma in qualche modo poi da lì riuscivano a ripartire. E dove potevano andare?
In qualche modo ripartivano, e ciò vuol dire quando le autorità locali autorizzavano l'espatrio dopo che noi denunciavamo l'arrivo di tale persona alla quale avevamo concesso l'asilo politico, dopo un certo periodo di settimane o di mesi, queste partivano per un paese che Roberto Kozak, un altro mitico funzionario delle Nazioni Unite, trovava all'estero. Lui era capo del CIMI, il Comitato Intergovernativo delle Migrazioni Europee, che aveva mandato a Santiago il suo rappresentante con molti soldi in tasca, il quale riusciva a trovare, dopo ricerche non sempre brevi, paesi disposti ad accogliere i rifugiati politici dell'ambasciata d'Italia e di altre ambasciate. Da lì, il giorno predisposto, partivano gruppi di 10, 20, 30 persone sugli aerei di linea pagati dal CIME, che li scortavano in determinati paesi. Un giorno chiesi loro: ma come mai nessuno vuole andare in Unione Sovietica? E loro chiaramente mi risposero: perché acà nessuno è fiesso, che vuol dire in italiano non siamo mica stupidi. Andarono molti in Romania, molti in Italia, molti in Svezia e nei paesi nordici, diversi e i più problematici a Cuba.
Oggi tutti riconoscono il valore del tuo impegno umanitario che ha salvato la vita a centinaia di perseguitati cileni, ma allora, nella primavera del 1974, il Dipartimento Federale di Polizia ordinò contro di te l'apertura di un'inchiesta penale per favoreggiamento dell'entrata illegale in Svizzera. Giustizia fu fatta 8 mesi più tardi con il decreto di abbandono del procedimento, deciso dal procuratore pubblico sotto Cenerino, che riteneva il tuo comportamento e quello dell'organizzazione da te presieduta legali e rispondenti ai principi umanitari che la Svizzera aveva sempre sostenuto. Quel tentativo di intimidazione ti aveva preoccupato, non per le possibili conseguenze personali, ma per le conseguenze che poteva avere nei confronti di altre vite da salvare.
Sono parole pronunciate dall'ex consigliere di Stato ticinese Pietro Martinelli in occasione dei funerali di Guido Rivoir, svoltisi nel febbraio del 2005. 13 anni dopo, quanto fatto da Guido Rivoir per alleviare le sofferenze del popolo cileno sarà nuovamente ricordato e consegnato alla memoria di tutti nel Giardino dei Giusti di Lugano.
Bisogno di pensare parte da questo recente libro, l'intervista al teologo e filosofo Vitto Mancuso,
che ho avuto occasione di incontrare e intervistare in occasione di una sua recente conferenza pubblica.
Ascoltiamo allora il tuo servizio.
Ho incontrato Vitto Mancuso a Muralto, dove è intervenuto nell'ambito di una serata organizzata dalla Chiesa Evangelica Riformata di Locarno per presentare il suo libro più recente, dal titolo Il bisogno di pensare. Ma noi non viviamo in una società che è invece spensierata, che non vuole perdere tempo a pensare, che non sente il bisogno di pensare, che spesso preferisce lasciare che siano gli altri a pensare per noi.
Penso che la sigla del nostro tempo sia proprio il divertimento, e il divertimento all'insegna della spensieratezza, del non pensare. Esiste un verso delle cose, un versus, e rispetto a questo versus, che è quello del prendere sul serio il nostro essere homo sapiens, cioè il nostro essere esseri pensanti, rispetto a questo la nostra società, per interessi legati naturalmente al business della grande industria della fiction e dell'intrattenimento, dietro la quale probabilmente ci sono anche grandi interessi politici, perché persone spensierate sono molto più manovrabili di persone pensierose o comunque pensanti, ecco, di fronte a questo vertere, la nostra società diverte. diverte, ti porta fuori, tutto deve essere divertente. E il pensiero invece deve essere il contrario, non divertire ma convertire. Dovrebbe portare le persone a non divergere più rispetto al verso vero dell'esistenza, ma a convergere sul senso dell'esistenza che è, secondo me, quello di chi si pone domande e non semplicemente di chi vuole facili risposte che altri hanno già confezionato.
Vito Mancuso, che cosa pensare e soprattutto come?
Pensare, il verbo rimanda a pesare, quindi pensare anzitutto è pesare, tant'è che una maniera per dire pensare è anche soppesare, oppure ponderare, pondus è peso, ponderare, pesare nel senso di dare un peso alle cose. E tu mi chiedi che cosa pensare? Pensare la vita, naturalmente. Ora si tratta di istituire la mente come una bilancia, perché se noi non avessimo un contropeso, non potremmo pensare barra pesare la vita. La vita ci stupirebbe continuamente con le sue manifestazioni, prenderebbe possesso di noi e quindi un giorno pensiamo così, l'altro giorno pensiamo così. Chi non ha questo raccoglimento, chi non ha un pensiero, ma è in balia dei pensieri degli altri, non sa pensare. Perché? Ma perché questa persona non ha la possibilità di pesare la vita, perché in un certo senso ha una bilancia con un piatto solo. Se invece uno ha un altro piatto, un piatto interiore, allora quello che arriva dalla vita lo può soppesare rispetto a questo piatto e hai la mente come una bilancia dove su un lato metti quello che la vita ti propone e sull'altro lato, come contrappeso, metti il tuo valore, la tua visione del mondo, la tua filosofia di vita, la tua religione, chiamala come ti pare, ma insomma quella tua gerarchia ideale è che fa sì che il fenomeno che arriva dall'esterno e che poni sull'altro piatto possa essere effettivamente pesato, ponderato, soppesato, valutato e quindi dire questo sì, questo no e quindi non essere in balia di chiunque si presenta, ma avere un proprio centro, insomma, per essere una persona.
Vito Mancuso, nelle prime pagine del suo libro lei immagina un dialogo tra lei che vuole pensare e un immaginario interlocutore che non sa nemmeno che cosa sia pensare e cerca di convincerlo della necessità di pensare. Dunque, pensare non è così spontaneo, è qualcosa che in un certo senso bisogna imparare a fare.
In realtà ci sono due livelli. C'è un livello per il quale pensare è assolutamente spontaneo, perché significa elaborare informazioni e da questo punto di vista non c'è nessun fenomeno vivente che non pensi. I nostri batteri che sono dentro il nostro corpo, girano nell'aria, anche loro alla loro maniera pensano. Le piante alla loro maniera pensano, sanno dove muovere le radici alla ricerca dell'acqua, cosa fare rispetto alla luce del sole, se aprirsi, se chiudersi, eccetera, eccetera. Non parliamo degli animali che hanno le loro strategie per mangiare, per nutrirsi, per riprodursi, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che vive pensa. Poi però si sale a un livello ancora più alto dove il pensiero cresce e diventa effettivamente pensiero con la P maiuscola, diventa quella che i greci chiamavano dianoia o ancora più sopra nous. E allora lui comincia a prendere consapevolezza del pensiero che gli altri ti hanno trasmesso, lo pesi, lo soppesi, ne prendi le distanze, lo approfondisci, magari lo rigetti in alcune parti, magari lo rigetti del tutto, lo neghi, lo superi, lo cambi, lo trasformi, ti converti, vai in altre ideologie, altri pensieri. Poi cominci anche a guardare te stesso e cominci a mettere un po' di ordine. E questo si chiama pensare. E questo non è naturale, certo, questo non è per niente naturale, questo richiede un lavoro. Ma questo lavoro è quello che fa di una persona un giardino, cioè uno può avere dentro di sé tante erbacce e un altro no. Qual è la differenza? Che dentro di noi è il nostro interiore, il nostro pensare, il nostro linguaggio è ordinato, è come un giardino e quell'altro invece parla e escono solamente spine, erbacce, confusione. E qual è la differenza? Ma esattamente questo lavoro interiore che uno ha fatto su di sé e questo non è naturale, questo è un lavoro e a questo occorre educarsi, ma questa è l'educazione spirituale. L'educazione spirituale dovrebbe giungere ad avere una personalità di questo tipo.
Ma c'è qualcosa di divino cretino in questo, perché mi viene in mente, nella Genesi, quando Dio crea, in fondo non fa altro che mettere ordine. Mette ordine affinché la vita possa esistere, possa crescere, perché nel disordine non cresce niente. In fondo, quindi, questo pensare è un mettere ordine che permette la vita.
C'è qualcosa di molto divino. Mettere ordine nella propria vita è il sottotitolo degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, tra l'altro. Quindi senza dubbio già l'ordinamento, ordine vuol dire organizzazione, vuol dire logica, logos, quindi bellezza. Quindi certamente qui abbiamo a che fare con qualcosa che è molto divino.
Un'ultima domanda, Vito Mancuso. Ma il pensare che cosa dà? Che cosa ci dona? Che cosa ci regala?
Quando è condotto bene ci regala da un lato equilibrio e dall'altro visione. Per poter camminare, non è il pensiero che ci dà slancio, quello è il desiderio. Però il desiderio da solo, se non è equilibrato e se non ha una visione verso cui andare, ti può far sbandare come una macchina che non ha il volante, che ha solo l'acceleratore, insomma, che è il desiderio, ma appunto non hai controllo, non hai freni. Quindi cosa occorre? Occorre che il desiderio sia disciplinato. E che cosa disciplina il nostro desiderio? È il nostro pensiero. Questo è il grande dono inestimabile che il pensare bene, consegna a chiunque lo eserciti.
Voltiamo pagina dopo questo incontro con il filosofo Vito Mancuso per lasciare spazio all'ultimo servizio in programma oggi.
È uscito da poco, ma ha già fatto parecchio discutere, l'ultimo libro del già abate di Ein Siedel, Martin Verlaine, il libro intitolato Zu spät, troppo tardi. Secondo la sua diagnosi o la sua provocazione, il tempo per la Chiesa Cattolica e per la fede sarebbe ormai scaduto, ma il monaco rilancia dicendo che proprio quando tutto sembra perduto, tutto può anche ricominciare.
Dall'Italia gli fa eco il sociologo Luca Diotallevi con il suo ultimo libro Fine Corsa, che ne richiama i contenuti e le riflessioni.
A parlarcene è Corinne Zauk.
È nello storico mercatino dell'usato di Zurigo Altstetten alle ore 12.05 che il già abate di Ein Siedel, padre Martin Verlaine, ha scelto di presentare qualche settimana fa il suo ultimo libro dall'eloquente titolo Zu spät, troppo tardi.
Was hier steht, war einmal neu.
Orario e luogo non sono per nulla casuali, spiega Verlaine. Il mercatino dell'usato è il luogo degli oggetti giunti a scadenza e decretati ormai obsoleti. Ed è anche il luogo dove persone per cui è stato decretato un troppo tardi nella vita hanno ricevuto una nuova occasione. Mentre il riferimento cronologico ai 5 minuti oltre le 12 si riferisce per antonomasia ad un tempo ormai irreparabile. Probabilmente scaduto, zu spät, appunto.
Die meisten wichtigen Erzählungen der Bibel sind Erzählungen des zu spät.
Ma per padre Verlaine questa non sarebbe una condizione né disperata né disperante. Infatti è quando ormai tutto è perduto che tutto può ricominciare, da capo ed in un modo totalmente diverso. Bibbia alla mano cita numerosi episodi in cui le cose sono accadute troppo tardi. È stato così per esempio per il profeta Giona, che solo quando capisce che il suo tempo è finito si affida a Dio, ottenendo in cambio la possibilità di un nuovo inizio. Ed è stato così anche per Cristo, che ha dovuto andare oltre la soglia della vita per poter risorgere. E lo stesso il monaco benedettino si auspica possa avvenire anche per la Chiesa. Chiesa ritenuta, sempre secondo Verlaine, responsabile in prima persona della disaffezione della gente. Impastoiata nelle tradizioni, si sarebbe allontanata dalla tradizione, con la conseguenza di non venire più percepita come un luogo di speranza. Una provocazione per la Chiesa, come recita il sottotitolo del libro, ma anche una speranza per tutti. Il libro, uscito per ora solo in tedesco, è edito presso la casa editrice Herder. È significativa la coincidenza con l'uscita in Italia questa volta di un libro dal titolo e dai contenuti che richiamano quello del già abate di Einsiedeln. L'autore è Luca Diotallevi, professore ordinario di sociologia all'Università di Roma III, e il titolo del libro è Fine corsa. Di che corsa si tratti e perché abbia a finire lo abbiamo chiesto direttamente all'autore del libro.
Finisce una forma storica di cristianesimo, il cristianesimo confessionale, che in Europa abbiamo conosciuto dal 500 al 900. È un passaggio molto traumatico, ma dobbiamo ricordare che è un passaggio al quale siamo preparati, il Vaticano II ci ha preparato, e soprattutto un passaggio che non è la prima volta che si verifica nella storia della Chiesa, perché il VI secolo, il IX secolo o il XIV secolo non sono certo stati momenti di transizioni meno discontinue.
Quindi il cambiamento, meglio la crisi che ogni cambiamento produce come parte costituente del cammino della Chiesa, ma dove ci porterà? Dove porterà la nostra Chiesa a questo vento del cambiamento?
Cosa verrà non lo sappiamo, possiamo solo dire che il rischio più grave in questo momento per il cristianesimo è accettare di essere solo una religione superficiale. Questo è un appeal che soprattutto i personaggi ecclesiastici avvertono molto, perché hanno ancora un archivio pieno di materiali, di riti, di simboli da giocarsi per religioni a quattro soldi. Conservare un cristianesimo che sia largo, lungo, alto e profondo, cioè spesso, denso, senza ovviamente essere integrista, è una grande sfida.
Una sfida importante che Papa Francesco già sta affrontando, ma che interroga e ci dovrebbe coinvolgere tutti.
Con questo servizio di Corinne Zaug si chiude la puntata odierna di Chiesa in diretta. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una serena domenica. A risentirci.